voi. Andiamo a cominciare dando anzitutto un'occhiata a quelli che sono temi, toni e titoli delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Allora, di che si parla? Beh, anzitutto c'è ovviamente il corpo del re, come da grande tradizione, ovvero sia lo stato di salute di Silvio Berlusconi, che come noto si trova all'interno, o ancora all'interno del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele, quindi c'è un po' di cronaca, questo dappertutto chiaramente, e un po' di presagi su quello che potrebbe essere il futuro del suo partito e della sua holding, mentre per quanto riguarda la holding sembra essere, insomma, saldamente nelle mani della famiglia, e sul partito invece ci sono parecchi dubbi. Poi, oltre a questo, le questioni che arrivano dagli esteri, la visita di Macron e della von der Leyen a Pechino, e ancora la guerra in Ucraina, con tutta una serie di diciamo aggiornamenti, soprattutto dal punto di vista diplomatico, il Medio Oriente con le tensioni ancora per Al-Aqsa e una serie di razzi che sono arrivati dal sud del Libano verso il nord di Israele, a cui poi si è contrapposta un'offensiva israeliana. E ancora sul Corriere della Sera si parla di Irlanda del Nord e qua e là altre cose e un po' di cronaca politica interna, che però quest'oggi, diciamo, è messa da parte rispetto a quelli che sono i timori per la salute di Silvio Berlusconi. Cominciamo dal Corriere della Sera, che apre proprio su Berlusconi. Berlusconi reagisce alle cure, virgolettato. Da famiglia e amici segnali di ottimismo, in corso la chemioterapia per la leucemia, il figlio Pier Silvio combatte, no, figlio Pier Silvio, scusate, due punti, sono le sue parole, combatte, è un leone, il leader chiama il vertice di Forza Italia e sente Meloni e Salvini. E i tre, diciamo, inserti a questa notizia sono relativi al parere degli ematologi, visto che appunto si è saputo che soffre di una forma non gravissima, insomma è pur sempre una leucemia. Così evolve la malattia e quali sono le terapie, ci spiegano gli ematologi. Poi i timori e le speranze, ruoli, conti, simbolo, le incognite del partito, ne scrive Paola De Caro. E infine un approfondimento sul personaggio che sembra essere al centro, diciamo, dello smistamento delle relazioni fra Berlusconi, la famiglia allargata e ovviamente tutto il resto. Marta Fascino, fascina che dir si voglia, è diventata l'unico crocevia, scrive Tommaso Labbate, e lei a gestire tutti i contatti. E con questo, diciamo, si esaurisce l'ambito Berlusconi per quanto riguarda il Corriere della Sera, che poi ritroveremo subito dopo su Repubblica con toni ben diversi. E di spalla abbiamo tutt'altre vicende, la visita di von der Leyen e Macron a Pechino, il primo incontro bilaterale franco-cinese dopo la pandemia. Ci apre a Zelensky, ma Mosca esclude ogni mediazione, così titola il Corriere. Il summit con von der Leyen e Macron. Di questo incontro scrive Marco Imarisio con un corsivo dal titolo Le piccole novità senza illusioni. E appunto, e poi l'articolo prosegue dicendo questo, appunto, che c'è sicuramente qualche piccola novità, evidentemente, ma questo non è parere solo di Marisio. Alla Cina comincia a stare un po' troppo stretto questo ruolo di alleato più o meno ufficioso della Russia, e però non sembrano esserci sul tempo breve grandi prospettive di cambiamenti, anche se nota Maurizio, l'apertura di Kiev a un potenziale negoziato con la Russia sul futuro della Crimea, fatto da un alto consigliere del presidente Zelensky, è una piccola novità. La clausola che lega questa possibilità a un successo della controffensiva ucraina, tale da raggiungere il confine della penisola da ottenere sotto il controllo di Mosca, rappresenta invece una prova di pragmatismo. Quindi, insomma, l'idea è che una mediazione sul campo si potrà avere una volta allontanate le truppe russe dal territorio ucraino, fatta salva la Crimea. Vedremo un po', perché poi se in caso l'offensiva partisse proprio dalla Crimea, allora cambierebbe un po' tutto. E conflitti europei, anche se questi sanguinosi, insomma, non a livello di quello in Ucraina. Luigi Ippolito parla di Irlanda del Nord, una terra ancora sospesa. Gli accordi di pace 25 anni dopo. In effetti, fra tre giorni si celebra la ricorrenza dei famosi accordi del Venerdì Santo. Correva il 10 aprile del 1998 e si chiuse ufficialmente la tragica parentesi iniziata all'interno del lungo contesto dei contrasti fra Gran Bretagna e Irlanda, per carità, però insomma quella parentesi di guerra civile vera e propria che sostanzialmente comincia con i Troubles all'inizio degli anni 70 e si chiude appunto sulla fine degli anni 90. Una doppia pagina che poi andremo a leggere più tardi. Poi abbiamo un po' di politica interna, poca, c'è qualche nota di politica amministrativa. Per i cosiddetti pensionati d'oro arriva lo stop a nuovi incarichi retribuiti e c'è tensione tra i ministri Salvini e Lollobrigida. Fermo intanto il confronto con l'Unione Europea per quanto riguarda il PNRR, i progetti e le modifiche, ne scrive Federico Fubini, fra l'altro su un quotidiano che, come abbiamo detto in questi mesi, diciamo, non è che sia stato particolarmente oppositivo nei confronti del governo, anzi. Scrive Federico Fubini, però con abbastanza preoccupazione, l'attesa dell'Unione Europea per il piano nazionale di ripresa e resilienza, ma a Roma gli uffici non si parlano e c'è anche chi rema contro. E certo, se non ci si parla a Roma, poi andare a parlare tutti insieme a Bruxelles è un po' complicato. Poi abbiamo le brevi con Israele, razzi dal Libano, attacchi a Israele, reagiremo, dice Netanyahu, della cronaca nera con una violenza sessuale avvenuta in un vagone di un treno fra Milano e Treviglio. Violenza in treno, c'era un testimone, parla una giovane che è stata vittima di violenza, assistita alla scena iniziale, ha incrociato il suo sguardo ma se n'è andato. E poi dalla Val di Sole in Trentino, il mistero del runner trovato morto nel bosco. I compaesani sono sicuri che sia stato un orso, ma resta il mistero sulle reali cause della morte. E tutta questa sicurezza, diciamo, quando c'è troppa sicurezza, un po' ogni tanto gatta cicola. Comunque, vedremo un po'. Repubblica invece è sicurissima di questa cosa, tant'è che mette a centro pagina una foto di questo povero ragazzo, un 26enne ritrovato morto nei boschi del Trentino. Correva nei boschi, ucciso dall'orso, sicurissimo. Sicurissima Repubblica, così come è sicurissima anche che la sorte di Silvio Berlusconi sia ormai segnata, perché a 9 colonne titola così il quotidiano, al capezzale di Berlusconi: il medico Zangrillo conferma le indiscrezioni, l'ex premier in terapia intensiva è malato di leucemia, è iniziato un ciclo di chemioterapia. San Raffaele, figli e amici. Da Confalonieri a Dell'Utri, telefonate con Meloni e Salvini, ipotesi congresso per la successione a Forza Italia. Quella sfida all'ombra del cavaliere, scrive Francesco Bei, e vabbè. E poi sulla scuola, il piano di assunzioni stabili per 50.000 docenti entro il 2024, perché non 500.000? E vabbè. Quindi abbiamo la destra con Concetto Vecchio che ci parla dei sovranisti alla guerra della cultura. Ieri una kermesse a metà fra il lisergico e la peggiore delle sagre di paese, ma veramente la peggiore, per illustrare la cultura di destra o presunta tale, presunta cultura o presunta di destra all'Italia, vette davvero irraggiungibili, ma ne parliamo più tardi quando leggiamo la prima pagina del Foglio. E poi Antonio Fraschillo ci parla di Fratelli d'Italia e di tutte le scuse per saltare il 25 aprile. Avevamo pochi dubbi. Di spalla abbiamo l'Ucraina, Kiev rompe il tabù sulla Crimea e apre al negoziato, poi la smentita, Claudio Tito parla di Macron e Ursula, che sarebbe von der Leyen, però evidentemente è amica di Claudio Tito, quindi si chiamano per nome, dialogo con Xi Jinping, ma c'è diffidenza, insomma, più o meno quello che abbiamo letto anche su sul Corriere. Anche qui i razzi di Hamas su Israele, poi Rald su Gaza, e infine Emanuele Audisio ci parla del film di Ben Affleck che è uscito ieri, sull'inizio del rapporto fra Michael Jordan nella all'epoca piccola società di abbigliamento sportivo Nike. Una storia molto interessante, anche al di là dell'interesse che si può nutrire verso il gioco, verso lo sport della pallacanestro. E parla Sonny Vaccaro, americano di evidenti origini italiane, che fu quello che mise appunto sotto contratto Jordan, cambiando la storia della propria impresa, ma anche cambiando la storia del marketing, cambiando la storia oppure un po' dello sport. Insomma, film pare che meriti, e anche la storia. Comunque, da Repubblica al Manifesto, Berlusconi è molto ridotto, lo spazio a lui dedicato, lo spazio principale per una fotonotizia che vede Xi Jinping e Macron passare in rassegna il picchetto d'onore delle truppe cinesi. Morra cinese, il titolo: Macron e von der Leyen a Pechino chiedono di riportare la Russia alla ragione a Xi Jinping, che promette di chiamare Zelensky al momento opportuno, che per Mosca non è ora. Schiacciata tra guerra in Ucraina e guerra fredda USA-Cina, l'Europa dovrà battere più di un colpo. Almeno questa è la lettura che dà il Manifesto. E poi c'è Simone Pieranni che firma un commento dal titolo: la diplomazia win-win, meglio poco che niente, tutti volevano portare a casa qualcosa sapendo che si sarebbero dovuti accontentare di poco. Xi Jinping ha dimostrato di essere, ha potuto dimostrare di essere responsabile. Macron ha rimediato ai buchi presi a Mosca con Putin da un anno a questa parte, soprattutto ha firmato e firmerà tanti contratti commerciali. La von der Leyen ha potuto confermare la sua impostazione più dura rispetto alla Cina, ma comunque non completamente chiusa. Questo un po' il discorso generale che fa Simone Pieranni. Poi che cosa abbiamo? Il Libano, ne scrive ovviamente Michele Giorgio, 34 razzi libanesi su Israele, tensioni nella regione per il raid alla spianata di Al-Aqsa. Quindi in taglio basso abbiamo politica interna con la segreteria PD, Schlein non avrà un vice, ci sono tensioni tra i riformisti, che sarebbe diciamo l'area di che fa riferimento a Bonaccini. Poi Berlusconi malato, segnali di ottimismo ma diagnosi pesante, e ancora a rischio i servizi base, welfare e casa, allarme delle dalle città. 11 grandi città italiane, tra di esse Roma, Milano, Bologna, Napoli e Firenze, chiedono leggi per il diritto alla casa e per arginare le piattaforme digitali che gestiscono l'accoglienza turistica. I sindaci aggiungono il governo agisca, altrimenti i servizi essenziali sono a rischio. E così la lettura del manifesto. Passiamo adesso alla lettura della prima pagina di Avvenire, e anche qui vediamo rispetto ai due principali quotidiani, due quotidiani più diffusi, l'organizzazione della prima pagina è molto molto diversa, perché si apre con il Papa che presiede la messa crismale, lavanda dei piedi in carcere. Questo è pure normale per il quotidiano della CEI, specie in periodo pasquale. E poi a centropagina però c'è attenzione, il titolo principale è sull'acqua, promesse sull'acqua. Mediazione fra Meloni e Salvini, un mese per individuare le opere urgenti, più agenti e guardacosti. Il Consiglio dei Ministri approva una cabina di regia e semplificazioni contro la siccità. Poi assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, c'è un'intervista del cognato Lollobrigida ad Avvenire, abbiamo una visione strategica, visto proprio strategicissima, sul PNRR, lavoriamo tutti insieme. Che questa diciamo, è proprio la conferma che non è che stanno volando gli stracci negli uffici, proprio i sanpietrini. E ancora abbiamo sempre molta attenzione verso la Cina, verso la maniera diciamo di relazionarsi con l'Europa soprattutto, e se ne parla a pagina 3, molto interessante. E anche qui il caso della Val di Sole con il runner ucciso e la caccia a un orso che scatta, e poi diciamo poco altro in prima pagina, all'interno invece di più, ma lo vedremo dopo. E a questo punto possiamo passare al Foglio, che oggi ci interessa particolarmente perché apre con un articolo scoppiettante di Carmelo Caruso su questa grande kermesse che si è tenuta all'Hotel Quirinale per celebrare, implementare e imporre la cultura di destra in un paese che invece è schiavo di... Ieri ho sentito qualche cosa davvero raccapricciante. Comunque, insomma, è schiavo di chi? Dei soliti poteri forti che impongono una cultura di sinistra, un popolo che invece di suo sarebbe buono, laborioso, conservatore, e si trova a che fare col gender e con Bill Gates, davvero tutto il peggiore armamentario che voi possiate immaginare, ecco, era presente. Sarò io che ho beccato un paio di interventi particolarmente brutti, ma non credo, tant'è che pure, diciamo, un cronista normalmente sobrio come Carmelo Caruso scrive così: Trainspotting strapaese, 10 ore agli stati generali della cultura di destra, wifi impero, modello Giappone, pasticche di croce. Roma, commissario, è tutto vero, eravamo a Roma all'hotel Quirinale e per un'intera giornata abbiamo sniffato stati generali della cultura nazionale, l'evento organizzato dalla destra di governo. Ogni parola evidentemente non è messa a caso. 10 ore, in pratica 10 ore, 10 grammi purissimi di cultura ostracizzata e poi anche pasticche, era quasi overdose, c'erano insospettabili. Abbiamo ingerito ciclozina con il ministro della cultura Sangiuliano, codeina con il filosofo Zecchi, fenobarbitale con il vicepresidente della Camera Rampelli, nalbulfina con il presidente del Maxi Giuli, petidina con il regista Edoardo Silos Labini e anche pentazocinna con il vice direttore della Verità Francesco Borgonovo. Camillo Langone, presente pure lui, si è staccato ed è andato a pregare. Sembrava davvero di stare nel film di Danny Boyle, era Trainspotting destra strapaese. La rete del wifi aveva come nome Impero. All'ingresso si aggirava un tedesco con l'infradito. No, no, non cercava lo spirito di Leo Longanesi e neppure i libri di Guido Keller, venduti a 18 euro. Il famoso eroe del Pitale, il futurista che lanciò la sua urina sopra il Parlamento. Più semplicemente il tedesco chiedeva breakfast, burro, pancetta, dove, dove? Lo ha afferrato un dipendente dell'albergo che gli ha spiegato: gentile ospite, questo è un evento culturale. E lo era, per diamine. Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla cultura, ha teorizzato la spremitura della mail e promesso che aiuterà le fondazioni sinfoniche, ma anche ha avvisato le fondazioni sinfoniche che devono dirlo che è stato lui ad aiutarle. Caniscione e fesso. Nella Sala Grande, Francesco Giubilei, ormai una star della TV, animatore di questo festino sfrenato, è più frizzante delle bollicine. È vestito come Amadeus e invita a prendere posto. Da quel momento i presenti hanno cominciato a pensare l'immaginario eppure l'allucinogeno. Rampelli, che era strafatto di idioma italico, al bar aveva le pupille dilatate. Con la mia proposta sono finito pure sulla CNN. La mia massima, il casino lo fai bene o non lo fai. Grandi statisti proprio. Chiamato sul palco, anzi sul piedistallo di legno intelaiato, ha spiegato che in Francia perfino l'ex presidente Mitterrand, il socialista, era della sua stessa opinione. E poi i fighetti buttano qualche anglismo per fare il radical chic, ma io sono architetto e vi dico, pensate a cosa saremmo se tutti avessimo la stessa identità. Non avremmo avuto il rococò, la cupola del Brunelleschi, difendiamo la nostra lingua madre. Questo Rampelli. Un giornalista della radio ha perso il filo. Eravamo ai radical chic, esseri infidi e ripugnanti. Non ci crederete, ma si sono infiltrati pure qui. Un uomo in dolce vita nero, lo sguardo da critica inflessibile, avanza. Somiglia a Mario Brazza, l'autore di La carne, la morte e il diavolo. Un sodale di Giubilei lo fissa. È Christian Raimo. Anche lui vuole iniettarsi identità. Alle 14 finalmente San Giuliano porta una bustina di crack dei Lincei. La sala inala Croce, Gentile, Prezzolini, Soffici, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Ortega e Gasset, Cuoco, Burke, Vico. Chiamate un bibliotecario, è urgente, urlano dalla stanza attigua. Il direttore dell'albergo è indeciso se telefonare all'editore Adelphi al 118 quando Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera di Fratelli d'Italia, cita un pensatore coreano, l'irreprensibile Yoon Chun Lee. E così, diciamo, questa era la cronaca, quello che è successo ieri. Può sembrare un'esagerazione, andatevi a sentire qualche piccola registrazione, così soltanto se non avete nulla da fare, insomma, se diciamo vi diverte il tipo, diverte preoccupandovi il tipo di spettacolo, veramente una cosa, ma non sopra le righe, proprio oltre. E detto questo, insomma, come poi continuare la lettura della prima pagina del Foglio, diciamo, le notizie sono più o meno quelle che abbiamo visto altrove. Le altre si parla ovviamente della visita di Macron e von der Leyen con un po' più di pessimismo rispetto alle altre cronache, peraltro non eccedono in ottimismo, si conta su Macron come sponda per i suoi interessi in Europa. Il presidente francese e la von der Leyen si dividono i compiti ma non smuovono la Cina su Putin. Risultati scarsi, così la prima pagina del Foglio. Andiamo a vedere adesso che cosa scrive il Messaggero. Il Messaggero però, diciamo, in questo periodo vive in un mondo e soprattutto in un universo tutto, tutto suo, fatto di un governo che macina misure su misure, una migliore dell'altra. E quindi quest'oggi persino il rigore di Berlusconi è messo molto molto da parte, e il titolo principale è per un'intervista al ministro Zangrillo che tuona: più tecnici, potenziamo la pubblica amministrazione, così miglioriamo il funzionamento del paese. In consiglio dei ministri l'assunzione straordinaria di oltre 3.000 statali. E poi la scuola, il piano per 24.000 nuovi ingressi, ma avevamo letto altrove, ecco, che su Repubblica, che pure giornale non particolarmente favorevole al governo, che gli ingressi nuovi erano 50.000. vabbè, ma tanto quando si buttano cifre a caso una vale l'altra, tanto rimangono nell'empirio. E poi diciamo poco per Berlusconi, si interviene in maniera abbastanza volgarotta su una questione importante come quella del modo e della maniera di valutare i ragazzi a scuola. Niente voti al liceo, ma così i ragazzi non crescono, è una tendenza rischiosa. E per chi è interessato, l'articolo di Lo Iacono, la questione è molto delicata e bisognerebbe evitare, diciamo, crociate che non fanno bene a nessuno, ma da qui a passare all'esatto opposto, come fa il Messaggero, ce ne vuole. E poi la questione delle plusvalenze, perché dopo la Juventus, ma come era facile immaginare, il cosiddetto scandalo plusvalenze mette dentro un po' tutta la Serie A. Del resto si tratta di una di operazioni che facevano un po' tutti, la Juventus di più, ma le altre anche. False plusvalenze, titolo del Messaggero, sotto inchiesta c'è tutta la Serie A, non solo a Torino e a Roma, si muovono una decina di procure e c'è il nodo della giustizia sportiva. Poi che cos'altro? Vabbè, i quotidiani di destra si alternano fra Silvio Berlusconi e le meravigliose sorti progressive del governo. C'è il Domani che per la firma, per la penna di Davide e Maria De Luca annuncia la fine di Forza Italia, 30 anni di storia, il tramonto di Berlusconi segna la fine di Forza Italia, mentre le condizioni del leader e fondatore restano gravi, nessuno scommette sul futuro del partito. Per gli azzurri è l'ultimo atto, indipendentemente da quale sarà il decorso della malattia del fondatore. E poi abbiamo chiudiamo con i quotidiani che si occupano di giustizia. Il Riformista apre con il deposito delle motivazioni della sentenza sul depistaggio Borsellino. Le motivazioni della sentenza: Borsellino fu strage di Stato, volevano fermare il dossier Mori e poi depistarono. Così scrivono Piero Sansonetti Zingaretti e Paolo Comi. Nella sostanza, scrive Sansonetti, sono confermate tutte le responsabilità della mafia stragista e ne escono malissimo pezzi della polizia, dei servizi segreti e della magistratura, e male male escono anche gran parte dei giornali. E poi ancora sui migranti, così l'Italia ha distrutto l'accoglienza, scrive Gianfranco Schiavone. E ancora ovviamente le tematiche relative alla giustizia, il Qatar Gate, liberato Panzeri, l'italiano ai domiciliari, Eva Caili resta sotto tortura. Poi Alfredo Cospito che ha ripreso a mangiare, non firmato ma immagino di chi sia il pezzo. L'anarchico ha introdotto alcuni cibi in attesa della decisione della consulta il 18 aprile, sarà poi controlliamo, insomma dovrebbe essere Frank Cimini. E poi Yuri Maria Prado che parla della polemica sulla caccia alle Rom, non usate i loro figli per giustificarvi, anche qui vedremo più tardi qualcosa all'interno del quotidiano. Che altro ci manca a questo punto? Dubbio. Via D'Amelio, anche qui lo stesso titolo. Via D'Amelio, crollano le bugie e le leggende sulla strage di Stato, motivazioni della sentenza riabilitano Contrada e negano la presenza di Men in Black dopo lo scoppio, insomma, di uomini diciamo dei poteri, no, anzi del Deep State, adesso usa così. Parla l'avvocato Giordano, cosa rimane? Innocenti arrestati e milioni spesi per i risarcimenti. Quindi abbiamo la malattia di Berlusconi, con il centrodestra in cerca di un centro di gravità. E poi il rapporto di Monica Musso sull'Europa che ignora le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, e non è nulla di nuovo purtroppo. E ancora le riforme garantiste, almeno quelle che sarebbero dovute essere le riforme garantiste della Guardia Sigilli. Nordio parte dall'abuso d'ufficio, il DDL, il disegno di legge verso la Camera. In taglio alto Massimiliano Di Pace, giornalista libero e indipendente, un lavoro mortale nella Russia di Putin. 10:56, con la lettura della prima pagina del Dubbio, noi chiudiamo qui anche la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a leggere gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Beats.
another one of those block rocking beats.
Allora, 9:01 in questo venerdì 7 aprile 2023 andiamo a cominciare anche la seconda parte della rassegna stampa di Radio Onda Rossa, e lo facciamo così come è successo per le prime pagine, partendo dal Corriere della Sera. Allora, il Corriere della Sera apre con le condizioni di Silvio Berlusconi, diciamo, lo fa in maniera tutto sommato corretta, nel senso senza cedere né diciamo i tentativi di deificazione già in vita che fanno ovviamente i quotidiani e più o meno tutti i quotidiani della destra, ma senza neanche cadere nel cattivo gusto, per non dire altro, di altre testate. E allora quindi c'è il bollettino, la cura contro la leucemia, siamo fiduciosi, dicono parenti e amici, migliore, il leader ancora in rianimazione ma reagisce, la malattia è trattabile, la famiglia si dice più sollevata, E poi Berlusconi al telefono con Meloni e Salvini, la spinta dei figli è un leone, dice Pier Silvio, e queste sono insomma le dichiarazioni che poi troveremo più o meno dappertutto. A pagina 5 si passa all'analisi della fase, si sarebbe detto un tempo, e soprattutto alle nubi che si fanno sempre più fitte su Forza Italia, perché diciamo l'assenza di Berlusconi, anche soltanto per malattia, insomma, senza che uno lo voglia vedere già seppellito, pone un serissimo interrogativo sulla tenuta del partito, ma in realtà anche diciamo la tenuta di tutto il centrodestra, perché non è che sia così periferico come a volte viene fatto passare Berlusconi anche in questo diciamo fase crepuscolare della sua vita. Scrive Paola Di Caro: la guida, la tenuta, la linea politica, i dubbi sul domani di Forza Italia, ci sono timori sulla resistenza del partito a seppellirlo, come al solito sempre puntualissimo, ci pensa Carlo Calenda, le cui parole con Berlusconi finisce la Seconda Repubblica fanno infuriare i forzisti. Ha questa capacità incredibile Calenda di dire sempre la cosa sbagliata al momento sbagliato. Ci vuole diciamo una certa sagacia, perché uno può sbagliarne alcune, può sbagliarne molte, ma riuscire a sbagliarle sempre, sempre tutte, riuscire a utilizzare sempre il tono sbagliato, insomma, denota a modo suo un certo valore. Comunque, finiamo qui Berlusconi e passiamo alla grande kermesse della destra di ieri. Come detto, non c'è molto da aggiungere a quanto ha scritto Caruso sul Foglio. Il Corriere prova a fare un reportage minimamente diciamo serio, ma si vede che pure lui, pure il giornalista del Corriere, ha qualche difficoltà a mantenersi tale. Identità, lingua madre e Gramsci. C'è questa fissa di una presunta destra, presunta intellettuale, presunta radicale, che deve sempre diciamo segnalare il nome di Gramsci. Peraltro diciamo sarebbero anche loro che l'hanno ammazzato, ma è un dettaglio che evidentemente conta poco. Comunque, la destra, la battaglia della cultura, a Roma gli stati generali, San Giuliano, stiamo costruendo i mattoni dell'immaginario italiano. E chi ricostruisce questi mattoni? C'è Alessandro Giuli, che tutto sommato è quello più serio di tutti, alla fine è là in mezzo. Gli altri sono Francesco Giubilei, presidente della prestigiosa Fondazione Tatarella. Poi abbiamo Federico Palmaroli Osho, Luciano Cannito, nominato da San Giuliano nel CDA dello stabile Mercadante di Napoli, e poi tutta una congrega diciamo di nani e ballerine e compagnia cantante, in cui Spieri, almeno a mio parere, spiccava Marcello De Angelis, che autore di un intervento che definire lisergico è dire poco, ma insomma ci si poteva davvero molto 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 sbizzarrire. Comunque, da questo, poi dall'Italia, passiamo alle questioni diciamo più serie. La visita di Macron e della von der Leyen a Pechino. Bisogna arrivare a pagina 12, insomma a pagina 12 iniziamo sui temi un po' più robusti. La cronaca dell'incontro: Macron preme su Xi Jinping, aiuti a negoziare la mezza promessa di chiamare Zelensky. La von der Leyen avverte Pechino sugli aiuti alla Russia. E poi c'è un'intervista all'ex ambasciatore statunitense a Kiev, William Taylor, che poi ha lavorato per Trump, che dice giusto puntare sul ruolo di Pechino. Mosca sa che non può restare sola, ma la sovranità territoriale ucraina è cruciale. E a proposito di sovranità territoriale, viene segnalato anche qui il fatto che si inizia a parlare di Crimea. Pagina 13, trattiamo sulla Crimea, scrive da Kiev Lorenzo Cremonesi, ma le parole del consigliere aprono un caso a Kiev. Dibattito interno, pressioni alleate, il Cremlino rifiuta a priori. E ma insomma è anche un po' un diciamo una necessità, ecco, in questo momento, mettiamola così. Poi abbiamo ancora per quanto riguarda il Corriere, oggi di difficile sfoglievolezza, scusate. Gli esteri con il Libano, prima pagina 15, razzi dal Libano, Netanyahu, reagiremo, l'attacco più intenso dal 2006, l'intelligence l'attribuisce ai gruppi palestinesi con il via libera di Hezbollah. Poi nella stessa pagina, dal Libano a San Francisco, un manager muore accoltellato a San Francisco. Si trattava di Bob Lee, 43enne, fondatore di Cash App, e Musk attacca la città. La fine dell'imprenditore provoca nuove polemiche sulla sicurezza delle metropoli. Diciamo, c'è Musk che parrebbe, come dire, bene avviato su la possibilità di una carriera politica. Chi lo sa, staremo a vedere. Certo, non si prospetta delle migliori come carriera politica se il buongiorno si vede dal mattino. A pagina 16 e a pagina 17 ci sono queste due pagine di approfondimento sul 25esimo anniversario degli accordi del Venerdì Santo, quelli che posero fine, diciamo, alla sanguinosa guerra civile in Irlanda del Nord, cominciata nella sua ultima versione 25 anni prima. Sostanzialmente si può, se proprio vogliamo cercare una data, ecco, alcuni la mettono la fanno risalire alla Bloody Sunday del 72, comunque primi anni 70. Per le vie di Belfast soffia il vento della riunificazione, scrive Luigi Ippolito, l'anniversario degli accordi del Venerdì Santo che misero fine a 30 anni di guerra civile. Parla Robert, compagno di carcere di Bobby Sands: entro la fine del decennio avremo un referendum, ma nella protestante Shankill Road la rassegnazione rischia di sfociare in rabbia. Il Corriere intervista Liam Kennedy, professore alla Queen's University di Belfast, che dice: il pericolo è un limbo infinito e l'incertezza può portare violenza. Il futuro è aperto, l'identità politica dei giovani è più fluida. Chiede l'inviato del Corriere: professore, gli unionisti continuano a boicottare l'accordo che è stato raggiunto fra Londra e Bruxelles, di cui tante volte abbiamo parlato anche da queste parti. Che cosa può succedere? E Kennedy risponde: è sempre difficile interpretare l'umore dei lealisti, razionalmente dovrebbero accettare l'accordo, ma ho la sensazione che potremmo avere dei mesi difficili davanti, e l'incertezza in Irlanda del Nord apre la strada a tensioni politiche e a possibili violenze. Se continuano a boicottare le istituzioni, la pazienza politica a Londra si esaurirà, e se l'assemblea locale non può essere ricostituita ci sarà il governo diretto da Londra, ma non potrà andare avanti per anni. Allora ci saranno conversazioni fra Londra e Dublino per una sovranità condivisa. Non penso sia probabile, ma è certamente possibile. La reale possibilità è una sorta di limbo costituzionale all'infinito. Vedo il futuro aperto, continua Kennedy, potremmo andare verso un Irlanda unito, oppure il Nord Irlanda potrebbe stabilizzarsi nel Regno Unito. Uno dei cambiamenti significativi degli ultimi 10-15 anni è che l'identità politica è diventata più fluida. Il 20% dei nordirlandesi non si definisce come nazionalista o unionista, soprattutto per quanto riguarda i giovani, cosa che avrà un impatto sul futuro. Lo Sinn Féin, chiede ancora il giornalista, sostiene che si arriverà alla riunificazione in questo decennio. Un'Irlanda unita, risponde Kennedy, in questo decennio è molto improbabile. Lo Sinn Féin agita la prospettiva per destabilizzare gli unionisti e fare una profezia che si autoavvera. Non lo vedo accadere in 10 anni, perché i sondaggi mostrano che c'è una larga minoranza di nazionalisti in fuori di un'Irlanda unita, ma è attorno al 40-45% e sembra molto difficile superare il 50%. Beh, però insomma, fra il 40, adesso con tutto rispetto per il professor Kennedy, dal 45 al 50 non è che sia moltissimo. Più interessante è quanto Kennedy riferisce rispetto alla Repubblica d'Irlanda, quella che già c'è. La questione riguarda anche la Repubblica di Dublino a sud, chiede giustamente il giornalista, e Kennedy risponde: l'altra enorme complicazione riguarda l'elettorato nella Repubblica d'Irlanda. Dicono di essere a favore di un'Irlanda unita, ma se si fanno domande su cambiare la bandiera o pagare più tasse, dicono di no. C'è la forte possibilità che un'Irlanda unita possa essere respinta nella Repubblica di Dublino. La demografia e gli atteggiamenti politici dovranno cambiare sostanzialmente nei prossimi 10 anni perché ci possa essere un'Irlanda unita. E poi altrettanto saggiamente nota Kennedy che attualmente per Londra la questione irlandese è un pensiero secondario. Gli unionisti fanno un gioco pericoloso, i politici britannici stanno diventando impazienti con loro, le loro tattiche sono controproducenti. Gli unionisti devono realizzare che sono un elemento minore nella politica britannica. Westminster presta attenzione all'Irlanda del Nord solo in maniera molto occasionale. In fin dei conti qui ci sono 1.800.000 persone, poco più del 2% della popolazione del Regno Unito. A volte è necessario il senso delle proporzioni. Così il professor Kennedy sull'Irlanda del Nord. Poi abbiamo la questione Borsellino, di cui abbiamo visto ci sono sia il Riformista sia il Dubbio, ci aprono, mi danno la dignità di prima notizia. Sul Corriere scivoliamo a pagina 23, un trafiletto abbastanza breve: ricostruzioni manipolate, amnesie istituzionali, testimoni mentitori di professione, la verità sulla strage di Via D'Amelio resta nascosta tra ombre e sospetti. A tracciare gli scenari che si celano dietro l'attentato costato la vita al giudice Borsellino e agli agenti della scorta, il tribunale di Caltanissetta, che ha scritto l'ultimo capitolo della travagliata storia processuale della strage nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sull'eccidio. Al termine del dibattimento il collegio dichiarò prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, 2 dei 3 poliziotti imputati dell'inquinamento dell'inchiesta, e assolse il terzo imputato, Michele Ribaudo. Rispondevano di calunnia aggravata dall'avere favorito la mafia. Con la regia del loro capo Arnaldo La Barbera, poi morto, avrebbero creato a tavolino falsi pentiti, imbeccandoli e costringendoli a accusare persone poi rivelatesi innocenti. Ma il tribunale, nelle motivazioni della sentenza, non si limita a valutare il ruolo dei poliziotti nella manipolazione della verità, si spinge a svelare la partecipazione all'attentato di soggetti diversi da Cosa Nostra, interessa dell'eliminazione di Paolo Borsellino. Così il Corriere, diciamo che ne parla il meno possibile, ecco, mettiamo così, e omette anche tutta una serie di dati piuttosto rilevanti. Mi pare possiamo chiudere qui per quanto riguarda la lettura del Corriere, e passare poi con le cronache di Roma, ci vedremo più tardi, e passare alla lettura di Repubblica. Anche Repubblica, come detto, apre su Berlusconi, come fa il Corriere, ma i toni, diciamo, sono molto molto diversi. Berlusconi lotta contro la leucemia, c'è un'intervista a un ematologo che insomma predice la di partita, la rapida di partita del fondatore di Forza Italia. E poi ci sono le consuete analisi sul futuro, sia per quanto riguarda il partito di Berlusconi, sia per quella che concerne il centrodestra, oltre ovviamente al grande interesse per quello che sarà il futuro di Fininvest e delle aziende di famiglia, visto che ci sono cinque figli che partecipano alla gestione di un vero e proprio impero, e bisognerà un po' riorganizzare tutto. Che cos'altro? Poi anche su Repubblica abbiamo la kermesse di ieri al Hotel Quirinale a Via Nazionale, ne scrive Concetto Vecchio: col bagaglino e Osho la destra va alla conquista di festival, cinema e Rai, un convegno sul nuovo immaginario italiano, applausi per Pingitore, fondatore, regista, autore televisivo, fondatore del bagaglino, non poteva mancare. Basta con la dittatura del politicamente corretto, tuona il ministro San Giuliano, giusto, viva il bagaglino. Uno rivaluta anche molto il politicamente corretto se l'alternativa è il bagaglino. Poi che cos'altro? Detto questo, abbiamo la anche qui la visita di von der Leyen e Macron a Pechino. Servono negoziati di pace, ma le parole di Xi a Macron non convincono l'Occidente. A Pechino il trilaterale con i due leader e von der Leyen, scrive Repubblica. Il cinese promette che chiamerà Zelensky, ma non fissa una data e non parla di integrità territoriale ucraina. Lo scetticismo degli Stati Uniti. E poi che cos'altro abbiamo? Trump, Repubblica ci ricorda che in realtà quello, il processo per quanto riguarda i soldi dati per ora presuntamente sotto banco alla sua amante Stormy Daniels, di cui tanto si parla, in realtà rappresentano solo uno dei mille delle mille problematiche giudiziarie in cui l'ex presidente è impelagato, ce ne sono di altre e anche molto più gravi, insomma, in primis quella per quanto riguarda l'assalto a Capitol Hill, che è la vera inchiesta. Queste qui, insomma, sono un po' un contorno, insomma, il punto principale è quello. Ne parla Anna Lombardi a pagina 14. Per Trump un 2024 nei tribunali, guai legali in almeno tre stati, la campagna per le presidenziali rischia di trasformarsi in un tour fra le aule di giustizia per l'ex presidente statunitense. Poi che cos'altro abbiamo? I nuovi equilibri nella regione del Golfo. Mohammed bin Zayed, scrive Francesca Caferri, il principe miradino con laurea negli Stati Uniti che muta i giochi nel Golfo. Mohammed bin Zayed ha nominato per la successione il figlio Khaled, una scelta nel segno della continuità per contrastare l'egemonia saudita, sempre in nome, diciamo, della più piena democrazia. Ancora abbiamo questa notizia di cronaca dalla Val di Sole, con il runner che è stato trovato morto e si dà per scontato che sia stato l'orso, non è più un orso, è l'orso, articolo determinativo. E poi, diciamo, anche basta le cronache romane, anche in questo caso le lasciamo a più tardi. Allora, Poi dalla Repubblica passiamo al Manifesto. Qui non è Berlusconi la prima notizia, ma è la visita pechinese di Macron e von der Leyen, che qui insomma si fa un po' di cronaca, del resto non è che ci sia molto altro da aggiungere rispetto a quanto abbiamo letto finora. L'Europa va a Pechino per chiedere a Xi di premere su Putin, visita di von der Leyen a Macron, riporti la Russia alla ragione. Chiamerò Zelensky, ma al momento opportuno, dice il leader cinese. Dall'altra parte del Pacifico, lo speaker della Camera incontrava la presidente di Taiwan. Nuove tensioni. Anna Maria Merlo cerca di fare un po' il punto generale, un po' di pace, un po' d'affari e l'asse fra Cina e Bruxelles. La guerra fredda con gli Stati Uniti danneggia l'Unione Europea. Partner, concorrente, un rivale sistemico, il complicato triangolo fra vecchio continente e neo super potenza. Poi che cos'altro da segnalare? E a pagina 7 cambiamo argomento, passiamo alla cosiddetta emergenza migranti. Contro la nave di Medici Senza Frontiere si è già messa in moto la macchina del fango. Prima che i 440 naufraghi salvati martedì possano toccare terra, l'attacco del giornale. Il peschereccio soccorso a forza. Tutti i documenti, scrive Merli, e le norme e le testimonianze che smontano un'accusa assurda. E poi si registra un blitz di governo e maggioranza al Senato sul decreto migranti, introdotte facilitazioni per i lavoratori di paesi che hanno accordi per i rimpatri. Infine Eleonora Martini ci parla di un'inchiesta di Altra Economia, questo tutto sulla stessa pagina. Sui centri per il rimpatrio, psicofarmaci per risparmiare sul cibo nelle galere degli stranieri. Antiepilettici, antipsicotici, antidepressivi e metadone sono gli psicofarmaci, scusate, lo strumento principale di gestione delle persone recluse nei centri di permanenza per il rimpatrio dei migranti. Servono per stordire donne e uomini in modo che mangino di meno, restino più tranquilli e resistano di più al sovraffollamento nelle gabbie in cui vengono stipati. All'ente gestore gli psicofarmaci costano meno del cibo e permettono di riempire maggiormente i CPR e allungare il tempo di permanenza di ciascun migrante nella struttura in modo da aumentare i guadagni. È una fotografia agghiacciante, indegna di un paese civile, quella scattata dai giornalisti Luca Rondi e Lorenzo Figoni nell'inchiesta pubblicata nell'ultimo numero del mensile Altra Economia, diretta da Duccio Facchini e presentata ieri alla Camera dei Deputati in una conferenza organizzata dal deputato Riccardo Maggi di Più Europa e dalla senatrice Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi e Sinistra, credo sia l'acronimo. Proprio mentre nella legge di bilancio sono stati previsti più di 42 milioni e mezzo di euro per l'ampliamento entro il 2025 della rete dei CPR al fine di costruirne uno per regione con le procedure di costruzione semplificate dal nuovo decreto sull'immigrazione. Mesi di lavoro per i due giornalisti, dati reperiti tra estreme difficoltà, risposte parziali, rimpali tra prefetture che hanno compiti di vigilanza sui CPR e conferiscono l'appalto agli enti gestori e ASL di competenza per raccontare l'abuso di psicofarmaci cui vengono sottoposti i cittadini inermi, reclusi nelle galere per stranieri. Da Torino a Trapani, da Milano a Roma, Brindisi e Gorizia. Nei 9 CPR italiani attivi, a fronte di 744 posti totali disponibili, nel 2021 sono transitate quasi 6.000 persone con una permanenza media di 36 giorni, da 15 giorni a 3 mesi. Lo scopo di questi centri sarebbe il rimpatrio, ma avviene in meno del 50% dei casi, mentre a conti fatti gli psicofarmaci hanno inciso per il 31% sulla spesa totale dei farmaci. E poi insomma si procede con tutti i dati, ma è davvero tutto abbastanza agghiacciante. E l'inchiesta è di Altra Economia. Poi abbiamo a pagina 8 Andrea Capocci ci parla della trattativa Stato AI o IA, che dir si voglia, dati personali e minori, al via la trattativa Stato AI, primo incontro tra il garante della privacy OpenAI, cioè l'azienda che controlla Chat GPT. un caso, diciamo, per ora unico al mondo, chissà se è un bene o un male. E poi abbiamo, sempre per quanto riguarda il manifesto, la segnalazione di Philippe Ortona dalla Francia. La rabbia francese, scrive Filippo, cortei più piccoli, la protesta punta sui blocchi, all'undicesima giornata di sciopero la partecipazione alle manifestazioni è in calo, ma crescono azioni e occupazioni di scuole e atenei. A Parigi riprende la mobilitazione degli spazzini, ferme le consegne di carburante. C'è un'intervista a David Gaboriau, ricercatore presso l'Università Paris-Cité. In tutti gli strati del movimento sociale si è alzato il livello di conflittualità. Mi pare tutto anche per quanto riguarda il manifesto, breve intermezzo musicale e poi passiamo all'ultima parte della nostra rassegna stampa mattutina.
Vamos con la caminera, una nuevecita, vámonos. Dedicada al maestro Diego, vamos ahí. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, arriba. Tómbola, 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 tómbola. La vida es una tómbola, de noche y de día.
Allora, alle 9:33, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, proseguiamo la nostra rassegna stampa. Dalle colonne del manifesto passiamo a quelle di Avvenire. Allora, Avvenire comincia nella sezione, diciamo, dedicata agli interventi da fuori, alle idee e ai commenti, con un lungo intervento di Giovanni Maria Del Re sul quello che dovrebbe essere, diciamo, la risposta europea al progetto di nuova via della seta, la Belt and Road Initiative. Scrive Del Re: la risposta europea alla Cina porta le infrastrutture nel sud, si chiama Global Gateway, prevede 300 miliardi di investimenti, per lo più con garanzie pubbliche, investimenti privati, opere pubbliche e valori democratici, almeno si spera. Entra nel vivo il programma dell'Unione Europea che dovrebbe far concorrenza alla Belt and Road Initiative lanciata da Pechino. L'obiettivo è una rete di connessioni basata su standard e regole accettati a livello internazionale tra le priorità, la transizione digitale e quella energetica. I paesi sono richiesti trasparenza, sostenibilità e rispetto dei diritti. E questo, diciamo, è sempre la parte più difficile da portare avanti. La torta è davvero molto grossa e i progetti sono imponenti. C'è il cablaggio fra Nord Africa e Europa, ci sono una serie di interventi energetici molto importanti in Congo e in Niger, si parla praticamente di rifare tutto l'apparato di condotte idriche di un paese come l'Ecuador. Insomma, è qualcosa di paragonabile alla Belt and Road Initiative. Ecco, vedremo poi se e quale tipo di futuro avrà. Poi, dopodiché, ci sono le notizie sulla Pasqua e si ritorna subito però all'incontro pechinese fra Xi Jinping e Macron e la von der Leyen, ma non c'è da questo punto di vista grande novità rispetto a quanto abbiamo letto finora. Molto interesse non da oggi per l'emergenza siccità. Decreto siccità, prevale la linea di Meloni, un mese per individuare le opere urgenti, leggiamo a pagina 7, al commissario il compito di selezionarle. La cabina di regia resta a Palazzo Chigi, ma il Ministero per le Infrastrutture sarà centrale. Insomma, l'idea è quella di accentrare tutto sulla Presidenza del Consiglio e, cioè, ci ricorda altri trascorsi non proprio rassicurantissimi. E poi un altro sulla concorrenza, un altro rinvio sugli ambulanti, si rischia un nuovo caso, e segnala Avvenire c'è pure un grosso problema riguardo i fondi da stabilire. E in tutto questo poi Avvenire intervista il cognato della Meloni, Lollobrigida, che rassicura: stiamo smontando i pregiudizi su di noi, nel senso che i pregiudizi, da pregiudizi che erano, sono diventati delle granitiche certezze. Poi che cos'altro? Ci sta un si parla della strage di Bologna, pagina 10, il sindaco Lepore parla di una sentenza monumentale, concluso un lavoro di 40 anni, dicono i familiari delle vittime per la strage di Bologna, sono chiari gli intrecci con il cosiddetto secondo livello. Poi poi ci sta il consueto inserto dedicato alla cultura e non molto altro, perché c'è molta Pasqua, ovviamente, essendo a venire, e c'è però, diciamo, e con questo chiudiamo la lettura del quotidiano, c'è anche qui piuttosto spazio per la Francia. A Parigi la rabbia torna in piazza, qui siamo a pagina 20, gli studenti bocciano Macron, l'undicesima giornata di agitazione ha visto protagonisti i giovani pronti a occupare facoltà e campus universitari, strada 570.000 persone, ancora tensione e scontri, 111 fermi e 154 poliziotti feriti negli incidenti. Così la lettura di Avvenire. Vediamo un po' che cosa ci propone anche il Foglio, ma a dire il vero, con dopo il pezzo sugli stati generali della destra di ieri, è difficile trovare qualcosa allo stesso livello. E comunque c'è, in realtà no, qualcosa c'è un'intera pagina dedicata ai guai giudiziari di Trump, molto interessante, ne parla Gianluigi Gatta, definendo quello di Trump un processo accidentato. L'analisi del reato di Trump, contestato 34 volte, del documento sui fatti, mostra che la strada per una condanna non è in discesa, la lentezza inusuale, la prescrizione, la competenza, il rischio della cosiddetta rule of circus. E nota Gatta che la falsità nelle registrazioni contabili, di cui si parla per quanto riguarda appunto la vicenda dei soldi dati a Stormy Daniels, è una contravvenzione, decisivo per trasformarla in reato è l'intento fraudolento. Il reato potrebbe essere prescritto, ma il principale problema giuridico è l'intreccio fra leggi statali e federali. Inoltre, l'avvio nel 2023 di un processo per fatti che risalgono a 5 anni fa non è cosa consueta negli Stati Uniti, del resto non è cosa consueta neanche che l'imputato sia un presidente, un ex presidente della Repubblica. E però, diciamo, la questione forse più importante è che questo di cui tanto si parla e che poi titilla anche l'opinione pubblica, perché c'è l'amante, la pornostar, insomma tutto quel portato anche di gossip che fa notizia, in realtà è uno e forse probabilmente anche il minore dei guai giudiziari di Trump, per non parlare di quelli politici. E poi nella stessa pagina questo pezzo è a firma di un professore di diritto penale dell'Università di Milano. Nella stessa pagina Giulio Silvano ci fa notare che ci sono una serie di indizi molto visibili che ci fanno dire che è tornato anche Steve Bannon, diciamo nella calca politica del Partito Repubblicano e della destra statunitense. Insomma, è un passato che tende a ritornare. Mi pare che sia tutto per quanto riguarda anche la lettura del Foglio, e a questo punto possiamo andare a chiudere la nostra rassegna stampa con una rapida scorsa alle cronache romane, sempre in considerazione il fatto che in questi ultimi tempi non è che ci offrano tutto questo granché. Allora, per quanto riguarda la lettura di Repubblica, abbiamo il grande entusiasmo per la Pasqua da record per quel che concerne i turisti, ovviamente Pasqua da record, 1 milione di turisti, alberghi pieni al 90%, quindi tutte le i vari allarmi che erano stati dati fino all'altro ieri sono un po' ritornati. Federalberghi oggi è particolarmente felice, quindi non c'è da cavalcare nessun allarme. E poi vabbè, il grande problema dei saltafila degli swatch per Via del Corso e mi pare davvero poco altro. Sicuramente dobbiamo segnalare anche qui come sul manifesto si parla dello scandalo dei CPR, centro rimpatri di Ponte Galeria, spesa record per i tranquillanti immigrati come zombie. In 3 anni acquistate 3.480 compresse di Tavor per 2.812 stranieri trattenuti. Ma attenzione, perché ci avverte Repubblica, fine settimana di Pasqua, allerta raid ambientalisti, quindi attenti che potrebbe esserci qualche raid ambientalista mentre voi passate, che ne so, lunedì su un prato, in trattoria, vi beccate il raid ambientalista e che lì non si sa mai come può andare a finire. Vabbè, il Corriere della Sera ci parla di una baby gang in azione in quella di piazza, anzi di varie baby gang, una in azione a Piazza del Popolo, l'altra nel quartiere Appio Latino. E poi mi pare pure qua non è che ci sia molto altro. Quindi direi che quando sono le 9.45 possiamo anche dichiarare chiusa qui la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento domani mattina, come sempre intorno alle 9, essendo sabato. Ci fermiamo qua, breve intermezzo musicale, e poi torniamo subito dopo con la mattinata informativa di Radio Onda Rossa, che riprende poco dopo un breve intermezzo musicale.